Salve e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Con questa puntata torniamo a parlare di cervelli IT in fuga, una serie che avevamo cominciato già qualche anno fa e che poi per qualche tempo abbiamo interrotto. Adesso riprenderemo, vista anche la situazione di lockdown e tanti amici che sono all'estero per lavoro o per perché hanno cambiato proprio stile di vita, a intervistare persone che sono appunto hanno preso questa decisione di lasciare l'Italia e trasferirsi all'estero. Oggi abbiamo un caro amico che si è trasferito dalla Toscana, pensate un po', ha lasciato la Toscana per trasferirsi ad Hong Kong. Un caro benvenuto a Davide Benvenu. Ciao Davide, come stai?
Ciao a tutti. Io bene, bene, dai, te?
Tutto bene, siamo qua in attesa del periodo natalizio, col lockdown, col Covid, penso anche da voi ci sia un po' questo problema, no?
Sì, decisamente.
Dobbiamo aspettare che si risolva. Intanto, allora, per chi non ti conoscesse, facciamo un attimo una piccola bio di chi sei, fai un'introduzione così per presentarti.
Ok. Ciao a tutti, io sono Davide. Più di qualcuno probabilmente mi conosce perché prima di trasferirmi ero abbastanza attivo nella scena community italiana con .NET Toscana principalmente, ma comunque sono stato un MVP, un Microsoft MVP per la parte di Application Lifecycle Management. Mi sono trasferito a Hong Kong dalla Toscana, ma io sono nativo di Trieste, quindi anche l'accento probabilmente un po' si sente. Ho lavorato in Italia per alcuni anni, magari ne possiamo parlare dopo, e poi ho deciso di trasferirmi qui qualche anno fa per tentare la fortuna e devo dire che per il momento mi sta andando abbastanza bene.
Beh, adesso diciamo la fortuna, vabbè, a parte tu sei una persona in gamba perché anche con l'esperienza che avevi ti sei trasferito, tu lavoravi in Italia, lavoravi mi pare in Aruba.
Sì, prima di trasferirmi io lavoravo in Aruba, nella sede centrale in Toscana. E prima ancora poi ho avuto altre esperienze perché avevo un'azienda mia. Prima dell'azienda mia poi lavoravo in SEAL, si chiama l'azienda regionale di informatica del Friuli Venezia Giulia. Quindi ho passato diverse realtà piccole, medio piccole e relativamente grandi prima di poi di spostarmi qui.
Quindi avevi comunque un bel po' di esperienza, non è che non eri, cioè ti sei spostato, ma ovviamente non eri un junior, quindi non avessero molta esperienza, voglio dire.
Sì.
Senti, quanti anni fa hai deciso di lasciare l'Italia?
Io mi sono trasferito qui a maggio 2015, quindi sono poco più di 5 anni.
Ok, e il motivo che ti ha fatto decidere a un certo punto, basta,
Ma
vado.
diciamo che all'epoca io di Hong Kong quasi non avevo sentito parlare, quindi, sapevo che esistesse, era da qualche parte nel mondo, quindi diciamo che non era, al momento non era la mia destinazione ufficiale, ma volevo cercare qualcosa di un po' più strutturato o comunque di diverso dalla realtà italiana. Ovviamente all'epoca cercavo qualcosa in Europa perché come sanno tutti, per noi è molto più facile, non c'è problema di visti, vai e trovi lavoro. Volevo cambiare perché la realtà italiana, la realtà lavorativa italiana in campo IT mi stava cominciando a stare un po' stretta, per cui volevo fare qualcosa di diverso, qualcosa di no, di più stimolante, e anche perché poi, come probabilmente tutti sappiamo, per quanto riguarda l'IT in Italia, a livello salariale, al di là di tutte le altre problematiche, ma anche a livello salariale, si potrebbe fare meglio, per cui volevo cercare di capire se andando all'estero potevano esserci possibilità di carriera, ma anche salariali, ma anche di esperienze diverse.
Ok, quindi hai deciso di andare a Hong Kong per un motivo specifico, perché...
No, è capitato, nel senso che all'epoca, è una storia un po' strana, ma all'epoca, come dicevo, stavo cercando qualcosa in Europa e l'ho detto, siccome mio zio si era trasferito ad Hong Kong un paio d'anni prima, e quindi erano tipo 2 anni che non lo vedevo, ho detto, vabbè, faccio le ferie, vado a trovare mio zio, ma solamente dal punto di vista faccio le ferie, niente di più. E poi quando torno in Italia, proprio mi applico, e cerco un lavoro in Europa. Ma quando sono arrivato qui a Hong Kong, mi sono letteralmente innamorato di questa città, dell'energia che questa città ha e di tutto quello che ci gira attorno. Quindi ho pensato, questo potrebbe essere un posto in cui potersi trasferire. Ovviamente non è che sono arrivato e mi sono fermato qui, sono tornato in Italia dopo fatte le ferie e ci sono voluti circa, ora non ricordo esattamente, ma credo dai 7 ai 9 mesi, per poi organizzare tutto, trovare lavoro, cercare di capire se effettivamente c'erano delle possibilità di spostarsi qui ad Hong Kong. E poi in maggio, 2015, come ho detto, mi sono trasferito. Quindi è stato, tra virgolette, casuale. Se mio zio inizialmente non si fosse spostato qui, io non ci sarei mai venuto.
Se tu si andava in Germania, stavi là a quest'ora, magari, chi lo
Forse in
sa.
Germania no, perché non, il tedesco non mi piace, ma.
Vabbè, il cinese non è mica tanto facile, insomma,
No,
voglio dire.
la cosa buona di qui è che chiaramente la lingua ufficiale è il cinese cantonese, ma la seconda lingua ufficiale è l'inglese, per cui,
Sì, perché essendo stato
specialmente in ambito
chiaramente.
lavorativo, se conosci l'inglese, non è un problema. È un po' un problema all'inizio, è stato un po' un problema capire il loro inglese, perché l'inglese lo parlano, ma con l'accento fortemente cinese. Quindi ho un aneddoto su questo, perché io l'inglese lo parlavo, perché anche quando stavo in Italia, lavorando per Aruba, io gestivo gli sviluppatori all'estero, quindi l'inglese lo masticavo. Però quando mi sono trasferito qui, di persona li capivo abbastanza, ma al telefono non c'era storia. Per cui io ho passato il primo mese e mezzo più o meno a non rispondere al telefono perché non avevo terribilmente paura che questi mi parlassero e io non li
Guarda,
capivo.
ti capisco perché qualche anno fa avevo pensato di trasferirmi a Bruxelles. Questo è un aneddoto che ti racconto velocemente e ti posso soltanto far immaginare il terrore di quando ho parlato al telefono con un recruiter da Bruxelles arabo con l'accento francese che parlava inglese e io per telefono cercavo di capire che cosa diceva, quindi che aveva sia il dialetto arabo, cioè sia l'inflessione araba che quella francese mischiata con un inglese, vabbè.
Perfetto.
Comunque, ti capisco appieno. Senti, tu hai cominciato a lavorare in un'azienda lì del posto, ma poi adesso sei in Microsoft, no? Sei
Sì,
passato
diciamo
in Microsoft.
che ho avuto una storia lavorativa abbastanza variegata qui, nel senso che in realtà quando io mi sono trasferito qui, la mia idea era quella di aprire, di mettermi in proprio. Ed infatti, ho cercato di fare quello all'inizio, ma, e poi magari apriamo una parentesi più tardi, ma con i visti qui, se ti vuoi mettere in proprio, è abbastanza un casino. Per cui ho avuto la fortuna di trovare un'azienda, che è un'azienda anche piuttosto conosciuta qui ad Hong Kong, che mi ha sostanzialmente assunto, e mi ha sponsorizzato il viso, scusa, il visto. E nel frattempo ho avuto la possibilità poi di aprire l'azienda mia, e lavorare in parallelo con loro e poi di cercare altri clienti qui ad Hong Kong. Ma poi è successo che, come dicevo prima, io ero comunque Microsoft MVP, quando mi sono trasferito qui, e quello tra l'altro ha aiutato anche per il processo del visto, e per altre cose. E quindi, diciamo, Microsoft mi conosceva in Italia e quando mi sono spostato qui ho cercato di prendere contatto immediatamente con Microsoft qui ad Hong Kong. Per cui, per un motivo o per l'altro, poi alla fine ho ricevuto un'offerta, che era un'offerta abbastanza interessante, da Microsoft Hong Kong, e ho deciso di accettare.
Beh,
Quindi ho passato
dobbiamo. Sì, da. Ricordiamo a
dall'azienda
chi.
all'azienda mia, poi a Microsoft.
Volevo, scusami se ti ho interrotto, volevo soltanto ricordare a chi ci ascolta che non lo sa cos'è un MVP, è un essere strano che adora le tecnologie, specialmente quelle Microsoft, e che fa un sacco di lavoro extra senza che nessuno lo paghi solo perché gli piace. Quindi, diciamo, un
Diciamo, questo lo
masochista.
riassume abbastanza bene, sì.
Diciamo, l'acronimo significa Most Valuable Professional, ma masochista vero e proprio sarebbe in realtà diciamo,
È
anche no,
un
scherzo, scherzo.
riconoscimento che Microsoft dà a professionisti indipendenti, che sono in qualche modo, sulle tecnologie Microsoft, per cui io ero sulla parte di Application Lifecycle Management, quello che ora si chiama DevOps sostanzialmente, e quindi avevo questo riconoscimento. E quello, siccome è un riconoscimento ufficiale, poi come dicevo mi ha aiutato anche sia per ottenere il visto, ma poi anche qui è una cosa che è abbastanza vista, perché ce ne sono, ora in questo momento ce n'è un solo MVP ad Hong Kong. Quando sono arrivato io, se non sbaglio, eravamo in 3 o 4, per cui è una cosa che ti dà un certo valore.
No, io comunque ci scherzo su, ma diciamo, sono stato anch'io per qualche anno MVP e posso garantire che è una bellissima esperienza ed è molto bello quando Microsoft ti dà questo riconoscimento, perché è veramente un riconoscimento che non puoi comprare, non è una certificazione, è qualcosa che ti viene dato, diciamo, per meriti, in quel senso lì è una bella, diciamo, una bella sensazione essere MVP. E quindi però quando entri in Microsoft lo perdi quel titolo, quindi...
Esatto, sì, sì. Infatti io sono stato MVP per tre anni, 2 anni e quasi 3 anni, diciamo, poi ho dovuto scegliere di vado a lavorare in Microsoft o mi tengo l'MVP. Vabbè, dai, andiamo in Microsoft.
Diciamo, è stato un sacrificio abbastanza, diciamo, leggero, esatto. Diciamo così. Va bene, comunque, a parte tutto, Microsoft, vabbè, come azienda la conosciamo, ma in generale, tu che ti sei spostato dall'Italia, in termini di meritocrazia, diciamo, ambienti di lavoro, valutazione del nostro lavoro, perché magari tu hai visto anche che in Italia il nostro lavoro non viene sempre giustamente diciamo, valorizzato, ecco, non viene considerato come si dovrebbe. Rispetto a questo, rispetto all'Italia, hai trovato un ambiente più positivo, migliore come riguardo a altre parti del lavoro?
È sicuramente un ambiente diverso. Io quando descrivo spesso ai miei amici o gente con cui parlo che non sono italiani, quando descrivo la situazione in Italia, descrivo sempre come che la parte IT è vista come un costo e non come un investimento dalle aziende. Qui, per fortuna, è visto come un investimento. È riconosciuto che se non vai a fare un investimento in IT, poi ci perdi dal punto di vista di mercato, eccetera, eccetera. Quindi già dal punto di vista di approccio, se vogliamo, al mercato, è un approccio differente. Poi, sulla parte di meritocrazia, ce n'è, sicuramente più che in Italia, almeno per quella che è la mia esperienza. Si potrebbe fare meglio, c'è abbastanza politica, tra virgolette, anche qui, per quanto riguarda poi... promozioni o l'ambiente di lavoro non è tutto rose e fiori, come si dice, però dal punto di vista specialmente della meritocrazia e dell'approccio in generale ho trovato un ambiente migliore di quello che c'era in Italia, o almeno di quella che era la mia esperienza in Italia.
Senti, ma invece per quanto riguarda gli stipendi sono, diciamo, non voglio sapere quanto guadagni, dico in generale come rapporto quanto guadagni, il tenore di vita che riesci a tenere è superiore all'Italia, è come l'Italia?
Questa è una domanda difficile, nel senso che io posso dirti che dal punto di vista assoluto io sto guadagnando molto di più di quello che guadagniamo in Italia, però tieni presente che se guardi la classifica delle città più care al mondo,
sì, costoso,
negli ultimi 10 anni,
sì.
Hong Kong per 8 volte, incluso quest'anno, è stata la città più costosa al mondo. Che è una cosa che in realtà riflette solo parzialmente la realtà. Perché l'unica cosa di cui in realtà qui non puoi fare a meno e che è estremamente costosa sono gli affitti. Gli affitti qui sono... estremamente costoso.
Sì, se ne parlava, sì, casi piccolissimi.
Io ho un appartamento che è considerato grande per gli standard di Hong Kong, perché è un appartamento di circa 70 metri quadri, è un appartamento enorme per Hong Kong, perché se stai sull'isola di Hong Kong, normalmente hai un appartamento di 30-40 metri quadri al massimo, e lì ti costa probabilmente intorno ai 5.000 euro al mese, 5-6.000 euro al mese in rapporto. Io, stando a mezz'ora di traghetto dall'isola di Hong Kong, su un'isola dispersa nel nulla, se vogliamo, con 4.000 anime, io pago circa 2.000 euro al mese di affitto. Quindi diciamo che come affitti purtroppo quello non ci puoi fare a meno. Comprare una casa è una cosa che lo puoi fare solo se sei dirigente di banca, per cui quello neanche non ci penso. Però in realtà, se guardi tutto il resto, Dipende tanto da come vivi. Se tu vuoi andare a cena fuori ogni sera, non so, fai la bella vita, a quel punto sì, Hong Kong è una città estremamente costosa. O se vuoi andare a venire qui e mangiare come mangi in Italia, mozzarella, pasta, la salsa, allora sì, spendi tutto e di più. Se però fai, non dico dei sacrifici, ma se ti adatti allo stile di vita di qui, quindi mangi magari un po' di roba italiana, ma poi mangi la roba cinese, mangi diverso, non vai a ballare ogni sera, roba di questo tipo, in realtà tutta quella parte lì non è tanto costosa. Quindi dipende un po', ripeto, da come vuoi vivere. Se fai una vita normale, come penso di poter dire, la faccio io, alla fine in proporzione guadagno di più di quello che guadagniamo in Italia,
Ecco,
decisamente.
era questo il concetto, cioè nel senso
Sì.
è chiaro che se esci tutte le sere e fai la bella vita ti serve veramente uno stipendio da milionario, questo in tutti i paesi, però
Beh,
è...
qui è molto di più, qui è proprio estremizzato.
Sì, ok, quindi è meglio ancora stare a casa la sera, poi
Esatto.
adesso specialmente col Covid bisogna un po' stare più in famiglia. Senti, a proposito di famiglia, tu diciamo... Hai trovato un ambiente favorevole in termini anche di amicizie? Cioè, perché una delle cose che per esempio abbiamo anche discusso con altre persone è la difficoltà un po' delle persone che vanno all'estero, degli expat, diciamo così, di trovare amicizie del posto. Cioè, normalmente gli expat, almeno nei paesi in cui abbiamo chiacchierato con altri amici, è più facile fare amicizia con persone che sono anche loro expat. E non persone del posto. È così anche per stato anche così anche per te?
Inizialmente sì, diciamo che comunque tieni presente che ad Hong Kong, ora non so esattamente le percentuali, ma è un posto che è estremamente multiculturale. Ci sono tantissime persone da tutte le parti del mondo, è una delle città più multiculturali al mondo. Per cui inizialmente chiaramente ho avuto più amici, magari inglesi piuttosto che di altre nazionalità, americani, eccetera, non tanto cinesi, anche perché. Sì, lavoravo in un'azienda del posto, ma non ho avuto grossi contatti con il resto dell'azienda, per cui mi veniva più facile. Poi in realtà ho sviluppato amicizie anche con gente locale. È un po' più difficile perché sono abbastanza chiusi. È difficile entrare in confidenza con le persone del posto, però quando lo fai poi non è un problema. Diciamo, ci metti più tempo che a diventare amico di un'altra persona, magari europea o sud-europea, però alla fine si fa, non è un grosso problema. Da quel punto di vista, diciamo che penso di avere 50-50
Vabbè,
come amicizie.
adesso diciamo ti sei introdotto anche bene nell'ambiente, visto che comunque insomma
Esatto.
diciamo sei introdotto bene nell'ambiente. Senti, una cosa ti volevo chiedere, dal punto di vista diciamo, dei vantaggi che hai trovato diciamo, sul punto di vista fiscale, come funziona? Cioè, le tasse sono più alte, più basse rispetto all'Italia?
Vabbè, no, non c'è paragone, nel senso che le tasse sono estremamente più basse. Funziona un po' come col sistema americano, quindi tu hai tutti i soldi in busta paga e poi una volta l'anno paghi le tasse.
Ok.
Ma le tasse hai il massimo, che se non sbaglio è al 17%, poi va ovviamente a scaglioni, per cui paghi il 17% solo su una parte del tuo stipendio. E paghi comunque molto molto meno che in Italia. L'unica cosa che ti viene trattenuta in busta paga è il 2,5% per il sistema pensionistico, sostanzialmente qui si chiama NPF. Però anche lì in realtà non è il 2,5%, è meno, perché poi hai un tetto limite, e normalmente se hai uno stipendio da ufficio comunque il tetto lo raggiungi, per cui ti viene trattenuto praticamente niente sulla busta paga, e poi lo paghi le tasse una volta l'anno. È anche vero però che non hai grossissimi aiuti da parte dello Stato. Hai ovviamente la sanità pubblica, che se hai bisogno di un'emergenza o qualcosa di questo tipo, è estremamente efficiente e praticamente gratis. Io sono stato una settimana in ospedale quando ho preso il morbillo, in isolamento, e se non sbaglio, alla fine ho pagato tipo l'equivalente di 15 euro, una roba del genere. Per cui
è estremamente ticket, conveniente. Insomma, tipo il ticket in però,
esatto, però se ti serve qualsiasi altra cosa, e questa è una cosa da tenere in considerazione, devi andare nella sanità privata, che è estremamente costosa. Per cui o hai una buona assicurazione sanitaria, che in realtà le assicurazioni sanitarie non costano tantissimo, però ovviamente devi metterlo a budget se pensi di trasferirti qui. Quindi se hai una buona assicurazione sanitaria non hai grossi problemi, altrimenti devi pagare di tasca tua e poi diventa estremamente costoso.
Quindi diciamo, rispetto all'Italia, se dovessimo fare un paragone che forse è azzardato, non lo so, adesso mi viene in mente questo, diciamo l'Italia ti toglie i soldi subito dalla busta paga, quindi in qualche modo ti mette un po' le mani in tasca, no? Diciamo, invece diciamo, a Hong Kong tu hai tutti i soldi e poi sono responsabilità tua pagare quello che devi facendo tutti i conti correttamente. Qui c'è un po' di ballo tra prima te li do, poi me li restituisci, la stessa cosa tra i professionisti a partita IVA, insomma anticipi, poi rimborsi, cioè effettivamente forse sarebbe più corretto pagare una volta sola e basta, insomma. Senti, parliamo un attimo di cose all'italiana. Allora, il cibo. Noi in Italia ci lamentiamo di, diciamo, ci vantiamo di due o tre cose: il clima, il cibo, eccetera. Adesso parliamo del cibo. Da te, diciamo, cosa si mangia? Tu come mangi? Come hai affrontato questo cambio culturale? Insomma?
Io, vabbè, qui si mangia di tutto. I cinesi di Hong Kong, i cinesi, se poi parliamo di Cina, è ovviamente un discorso completamente diverso, ma qui ad Hong Kong...
Ecco, a Hong Kong sono... esatto, dopo parliamo anche di Cina magari, però giusto così al volo.
Esatto, ad Hong Kong sono abbastanza fanatici del cibo, quindi tu trovi sostanzialmente qualsiasi roba. Se vuoi andare a mangiare fuori, hai tutti i tipi di ristoranti possibili e immaginabili, con prezzi ovviamente che vanno dal super conveniente a delle robe incredibili che spendi, non so, 1.000 euro a testa, roba del genere, però trovi di tutto, incluso ovviamente anche il cibo italiano. E se parliamo di supermercati o piccoli negozi di alimentari, anche lì ovviamente dipende dove vai, ci sono delle catene di supermercati che hanno sostanzialmente solo roba asiatica, ma poi ce ne sono altri che hanno... di tutto, come dicevo prima, trovi dalla mozzarella, magari non la mozzarella di bufala perché quella è un po' più deperibile, ma la trovi anche comunque, però trovi di tutto. Io mangio un po', mi faccio la pasta, ma magari mangio gli spaghetti cinesi piuttosto che il riso e così via, però ripeto, trovi sostanzialmente di tutto.
Beh, io ho scoperto, vedendo qua in Italia ci sono, penso un po' come in tutti i paesi del mondo, tanti programmi che parlano di cibo, e ho scoperto tramite uno di questi programmi che a Hong Kong ci sono molti ristoranti italiani gestiti da italiani, e c'era un programma che andava proprio per ristoranti italiani a Hong Kong a fare, diciamo, una specie di gara così tra chi cucinava meglio. Però in effetti sì, ho visto che c'è molta molta, diciamo, varietà, come gli italiani.
Assolutamente, trovi di tutto. I ristoranti italiani in realtà sono abbastanza costosi, la maggior parte dei ristoranti italiani sono di livello medio-alto o alto, però ci trovi anche quelli, diciamo, più convenienti. Una nota che voglio fare è sui ristoranti cinesi. Se tu vai a mangiare cinesi in Italia, dimentica quello che stai, perché quando arrivi qui, io il cinese in Italia non lo mangio, non mi piace. Mai piaciuto, infatti ero una delle cose di cui ero un po' preoccupato quando mi sono trasferito, è vabbè, e in qualche modo faremo. In realtà il cibo cinese che si mangia qui è una roba diversa,
è un'altra, è molto cosa
buona, almeno secondo me.
Sì,
ma sono gusti diversi.
Ma io immagino che sia così un po' per tutte le cose tipiche, no? Cioè, se fai un ristorante cinese in Italia, ovviamente viene fatto un po' all'italiana, un po' come se vai in America e mangi gli spaghetti che sono scotti perché gli americani gli piacciono molli, è ovvio, no? Diciamo, non è la stessa cosa. Però diciamo, si spera che almeno i ristoranti italiani cerchino di mantenere, insomma, il loro. Ma tu, quindi dal punto di vista del cibo non ti è mai mancato nulla? Cioè, nel senso, sei sempre stato tranquillo? Non hai avuto voglia una cosa di dire, cavolo, questa non la trovo qua?
No, direi di no. L'unica cosa che, guarda, proprio di un paio di settimane fa, sono diventato matto e non sono riuscito a trovare i piselli secchi.
I Volevo piselli farlo, secchi?
Perché la mia morosa non è italiana, Volevo farle provare una cosa tradizionale di Trieste, la zuppa di piselli secchi, qualsiasi roba. No, impossibile. Trovi i fagioli, trovi le lenticchie, trovi tutti i legumi possibili e immaginabili. I piselli secchi, impossibile da trovare.
Te dobbiamo mandare dall'Italia allora. Ci facciamo carico di mandare.
È una roba che mangi ogni giorno, per cui non è che come è mancata. Però, per
quella volta che ti viene la voglia.
Quella volta che li volevo, non c'è stato verso.
Senti, un'altra cosa, adesso abbiamo finito col cibo perché basta, sennò sempre questi soliti stereotipi. E il clima invece com'è? Perché noi abbiamo sempre l'immagine dei paesi cinesi, perché Hong Kong, poi arriveremo anche a parlare un attimo del discorso della Cina, però Hong Kong non è propriamente cinese, anche se la posizione più o meno è quella. Dal punto di vista del clima, com'è l'ambiente? Ma insomma,
il clima è un clima sostanzialmente subtropicale, che significa che tu hai abbastanza da abbastanza a molto caldo, e il caldo inizia generalmente attorno inizio marzo e finisce novembre, metà novembre, e hai è abbastanza caldo perché non caldissimo, nel senso che normalmente più di 32-33 gradi non ce li hai. Il problema è l'umidità. L'umidità soprattutto nei mesi di da giugno a ottobre. L'umidità t'ammazza, stiamo parlando dal 75, se ti va bene, al 90-95, 100% di umidità, tutto il giorno, tutta la notte. Per cui,
quindi quello, se si rompe il condizionatore...
Muori. Infatti, tante volte penso come facevano qui 50 anni fa, perché comunque la città esisteva, la gente c'era, ma i condizionatori no. Quindi non so come facessero a vivere qui 50 anni fa o...
Sì, perché poi 30 gradi sono la temperatura, ma poi l'avvertito, quella famosa temperatura avvertita con l'umidità, sale a temperatura.
E poi invece per quanto riguarda l'inverno, ora siamo in pieno inverno, siamo intorno ai 12-13 gradi, generalmente non va più basso di quella temperatura lì. Magari fa un giorno, e domani se non sbaglio hanno messo 9 gradi la minima, ma si parla di un paio d'ore la mattina, e generalmente comunque non va così basso. Il problema è che qui le case non hanno isolamenti e non c'è il riscaldamento. Per cui se hai 14 gradi fuori, un paio d'ore dopo hai 14 gradi dentro.
Ah, ecco.
Che non è proprio bellissimo. Però alla fine sono poche settimane l'anno, per cui metti la doppia maglia, c'hai un po' lo scaldino elettrico e via.
Vabbè, paese che vai, usanza che trovi, ti ci abitui pure a quello, insomma. Senti, una domanda riguardante il discorso della Cina, perché io immagino che quando tu sei andato a vivere ad Hong Kong c'era una situazione che era politicamente diversa, no? Quindi adesso sarà cambiata un pochettino, non so quanto, non so in che maniera hai avvertito questo cambiamento, come sta cambiando, insomma, anche vedendo dai telegiornali con tutto quello che è successo in questi mesi, con le sommosse popolari, insomma... C'è un po' di trambusto, tu come la interpreti queste cose?
C'è stato. Allora, un minimo di storia geopolitica. Hong Kong era colonia inglese fino al 97. Dal 97 è stato firmato il trattato tra Inghilterra e Cina, o tra Regno Unito e Cina, per ritornare Hong Kong alla Cina. Quindi, tecnicamente, Hong Kong è Cina dal 97.
Sì, però quando sei arrivato tu era ancora, diciamo, c'era ancora, o mi sbaglio? C'era un po' ancora
no,
il clima.
Era sempre così, però il clima era un po' migliore, ma dal punto di vista poi politico o geopolitico era esattamente uguale, ma il clima in generale era un po' migliore di quello che c'è stato un paio, diciamo un anno fa più o meno, perché un anno fa ci sono state delle proposte di legge da parte del governo di Hong Kong per andare ad avvicinare alcune aree alla legislazione cinese, e la popolazione di Hong Kong, ma soprattutto la parte molto giovane della popolazione di Hong Kong, ha reagito non proprio a favore, diciamo così.
Si era capito un pochettino, insomma, dalle immagini che abbiamo visto.
Esatto. Per cui sono sfociate poi in proteste, anche un po' violente, hanno fatto un po' di danni. Per fortuna poi le cose si sono calmate e ora siamo tornati alla normalità, Covid a parte, ma dal punto di vista politico, geopolitico, diciamo di di ambiente così
sì, è tornato un po' la, vita, eccetera, eccetera. La serenità, insomma, è tornato un po' la serenità. Stato. Senti, ma tu adesso hai anche il passaporto, diciamo, cinese, no? Come si fa ad averlo?
No, funziona così. Allora, tu arrivi e puoi fare il visto da lavoro, anzi, l'azienda ti deve fare il visto da lavoro, chiaramente non puoi farlo te. E poi, se tu lavori per 7 anni continuativi con un visto da lavoro, ti danno la residenza permanente. Okay. Non sono sicuro se puoi richiedere anche il passaporto o se ti serve qualcos'altro, però quantomeno dopo 7 anni di lavoro continuativo hai la residenza permanente, che significa che se tu vieni ad Hong Kong almeno una volta ogni 2 anni mantieni la residenza, per cui anche se vieni qui e non lavori o insomma, non hai problemi, puoi andare dentro e fuori come vuoi.
Se vuoi venire in vacanza ogni paio d'anni, viene fatto un giro e stai tranquillo. Vabbè, però tu ormai, diciamo, ti sei stabilizzato, quindi sarai permanente.
No, per il momento, anche se non ho la residenza permanente, perché sono qui da 5 anni, me ne mancano ancora 2, però non ho, diciamo che almeno per i prossimi 2 anni non ho in piano di spostarmi, poi vedremo. Però no, non ho piani né di andare in un altro paese, né soprattutto né di ritornare in Italia. Poi
ecco, questo no, infatti parliamone, diciamo, perché hai detto questa cosa che è molto, diciamo, interessante proprio per il podcast, perché questa è l'analisi che volevo fare io. Perché tu dici non ho proprio intenzione di tornarci, lo dai per escluso?
Ma perché non vorrei che le mie parole siano fossero travisate. Ovviamente l'Italia è il paese da cui vengo, sono legato all'Italia, ho la mia famiglia in Italia, a parte mio zio che è qui, ma tutti gli altri sono in Italia, ottimo cibo, eccetera. Però se devo fare un'analisi, come dicevo prima, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, diciamo che qui, secondo me, c'è una situazione migliore. Per cui ora, se dovessi pensare di tornare in Italia e andare a lavorare con le condizioni che ci sono in Italia, con la cultura che, almeno ripeto, per la mia esperienza ho trovato in Italia, farei probabilmente fatica. Senza contare che poi, quando vedi delle realtà diverse, non necessariamente migliori, ma comunque diverse, poi se ci vivi in quella realtà fai fatica poi a riabituarti a condizioni diverse. Ti faccio un banalissimo esempio. Qui, quando aspetti l'autobus, c'è la fila indiana, da 1 a 1, no? E quella viene rispettata, per cui anche se ci sono 50 persone, vedi 50 persone in fila indiana, e se l'autobus è pieno dopo 30 persone, non è che la gente inizia ad urlare, si aspetta il prossimo autobus. Stessa cosa per se devi fare la fila per andare al cinema, piuttosto che robe di questo tipo. È solamente un esempio, ma è un sistema diverso che magari non è adatto a tutti, ma per quanto mi riguarda trovo...
La disciplina,
non su tutto, perché poi non è come sempre, non c'è non sono tutte rose e fiori, però per tante cose secondo me hanno un po' più, non so se chiamarlo senso civico o non saprei come definirlo, però
in effetti io viaggiavo, adesso siamo a casa tutti, viaggiavo normalmente con i mezzi pubblici, quindi una cosa del genere anche a me sarebbe piaciuta di vederla, ma purtroppo non c'è, cioè l'unica fila che vedi che rispetto è quella per i taxi, perché fuori termini o fuori gli aeroporti i taxi per forza così dipende dal file indiano. Il resto con i mezzi pubblici, anche col Covid, è stato un bel disastro, insomma, per cui questo lo capisco anch'io. No, io non voglio, cioè il fatto che tu sia andato via dall'Italia non deve essere un per forza politica di correct, cioè nel senso, se uno è andato via un motivo, uno o più motivi ci saranno stati, no? E l'Italia, diciamo tutti che io lo dico per primo, io che volevo andare via non ci sono mai riuscito per diversi motivi, non perché non avessi trovato l'opportunità, e lo dico perché l'Italia è il paese più bello del mondo secondo me, però è parecchio disastrato, cioè dal mio punto di vista è Lo posso dire anche in base alle esperienze, come dicevi tu, quotidiane, no? Vai a fare un'analisi del sangue, vedi la calca, la gente che non rispetta le file, cioè nelle cose più banali risultiamo spesso un pochettino, come devo dire, facciamo sempre i furbi, ecco, questa è una cosa che l'italiano, purtroppo l'italiano medio, continuerà sempre a fare, insomma, per cui va bene non essere politically correct, cioè ci deve stare un motivo o più motivi per cui uno ha scelto, insomma, di stare da un'altra parte. Senti, tu adesso che sei in Microsoft, ti occupi sempre di Application Lifecycle Management, ma cosa fai? Consulente oppure diciamo, sviluppi qualcosa in Microsoft direttamente? Te lo chiedo perché voglio farti una domanda poi sull'innovazione, insomma.
Allora, io quando in realtà quando ho iniziato in Microsoft, non mi occupavo di DevOps, ma mi occupavo di cloud, era un cloud solution architect. Ora in realtà sono in una posizione un po' strana. Il mio titolo è DevOps Architect, ma il mio team è un team particolare perché io sono a cavallo tra Microsoft e GitHub, per cui lavoro con entrambe le aziende. Come probabilmente tutti sapranno, GitHub è stata acquisita da Microsoft un paio d'anni fa, ora non ricordo esattamente. E quindi ci sono alcuni team, incluso il mio, che stanno un po' a cavallo tra le due aziende e fanno un po' da ponte. Quello che faccio io è una cosa estremamente specializzata e siamo solamente in sette in tutto Microsoft e GitHub a fare questo lavoro qui. E sostanzialmente mi occupo, come dicevo, di DevOps, ma sono un consulente che è gratuito per il cliente, ma lavoro sostanzialmente con clienti molto grandi, con clienti enterprise, che siano i
Surprise.
clienti più grandi lato Microsoft o lato GitHub, e il mio team aiuta questi clienti nella loro trasformazione Agile e DevOps, ovviamente possibilmente con prodotti Microsoft e GitHub, però in generale poi su metodologie, processi, eccetera, eccetera. Quindi sono una figura un po' strana.
Beh, mica roba da poco, insomma, essere uno di quelli che sta a cavallo tra Microsoft e GitHub e va nell'enterprise a spiegare come fare le cose, insomma, ce ne vuole, bisogna avere un po' di esperienza, no? Non è che può andarci chiunque. No, questo è molto, molto interessante a livello professionale, è una bellissima esperienza, immagino. No, la cosa sulla quale volevo arrivare e sulla quale per cui la quale ti ho chiesto questa cosa era l'innovazione, perché io ne parlavo anche forse in un'altra puntata. In Italia quello che manca secondo me è l'innovazione, cioè in Italia non si fa più innovazione. Una volta, quando ho cominciato io, ho avuto la fortuna di far parte di gruppi di ricerca e sviluppo, quindi facevo un po' di cose interessanti. Poi col tempo è diventata solo consulenza, una mera consulenza di, diciamo, costruzione di piattaforme, siti, portali, eccetera, eccetera. Quindi non c'è più nulla da inventare. Dal tuo punto di vista, invece, quello che fate voi là è qualcosa che state ancora inventando, state ancora costruendo qualcosa di nuovo?
Diciamo che non stiamo necessariamente inventando qualcosa di nuovo, ma io per esempio mi occupo di tutta l'Asia dal punto di vista della mia copertura e stiamo portando idee che possono essere idee innovative almeno per il mercato locale o per il mercato regionale, in aziende che sono estremamente, generalmente almeno sono estremamente classiche dal punto di vista dello sviluppo piuttosto che delle metodologie. E tra l'altro, se parliamo di innovazione, qui c'è una situazione abbastanza strana. Se tu guardi, per esempio, Hong Kong, nei telegiornali, eccetera, vedi tutte le luci, sembra una città estremamente tecnologica, e su certe cose è una città estremamente tecnologica, ma per tante altre cose è una città che è estremamente, classica e tradizionale. Per cui, da un lato, magari abbiamo una carta che è tipo quella che hanno a Londra, come si chiama? Non mi ricordo. Quella che per tutti i sistemi di trasporto, eccetera, che qui è portata all'estremo, perché con quella puoi andare non solamente in giro praticamente con tutti i mezzi di trasporto, ma la puoi utilizzare anche per pagamenti fino a una certa somma, per acquisire punti delle catene. Quindi la usi dappertutto. E poi tutte le robe sono collegate con le applicazioni mobile. Qui, tra l'altro, se non hai almeno 3 o 4
Sì,
cellulari, non sei
sì, sì.
nessuno. Quindi da quel lato lì siamo abbastanza molto avanti dal punto di vista tecnologico, di integrazione, eccetera. Ma per tante altre cose, tipo vai al ristorante e sono con carta e penna e se ti fanno lo scontrino, anche perché tanto non è obbligatorio, se ti fanno lo scontrino sei fortunato. Il sistema di delivery chain, per esempio, della logistica è anche abbastanza così tradizionale, quindi son due mondi che sono sostanzialmente opposti ma che convivono. E questo, tra l'altro, capita abbastanza in tutta l'Asia, per quella che è la mia esperienza.
Beh, io a questo punto qui volevo arrivare perché adesso non è detto che Microsoft faccia, diciamo, ovviamente farà, riguarderà le piattaforme che riguardano Microsoft e tutto quanto, però la Cina in generale come nazione è vista ormai come la fabbrica del mondo, no? Quindi tutta la tecnologia più innovativa si costruisce in Cina. E la Cina, costruendo tutta questa tecnologia per conto terzi, è poi diventata di fatto probabilmente la nazione più tecnologica e preparata tecnologicamente al mondo. Quindi io l'immagine che ho, come dicevi tu, è sicuramente la Cina ha una storia millenaria e quella non la puoi buttare via perché ci mancherebbe altro. Però, diciamo, ha questo spirito di innovazione che rispetto agli altri paesi, diciamo anche la vecchia cara Europa, è un po' più avanti, no? Perché qua ormai non ci sta più niente da inventare, invece hanno la tecnologia in mano e inventano cose sempre nuove.
Sì, ma anche lì, anche per quanto riguarda la Cina, c'è sempre questa dicotomia tra estremamente tecnologico ed estremamente tradizionale. Tu vai, io sono stato diverse volte a Pechino, per esempio, tu vai a Pechino e vedi, sì, telecamere, 3D, robe incredibili, ma poi vedi il signore novantenne col triciclo, con la balla di paglia dietro, in centro a Pechino, che non sa neanche dove
Fantastico.
sta andando, e è tutto così. Quindi c'è sempre questa contrapposizione.
Vabbè, questo non, appunto non è che adesso perché è una città tecnologica il signore non si può portare la
No,
balla
no,
di
ma
fieno a
dico,
casa. Quindi.
era ovviamente solo un esempio, però ci sono tantissime cose così che dici, vabbè, perché hanno innovato sulla cosa A e poi hanno lasciato B completamente allo sfascio? Quindi, ma credo sia anche una componente culturale, poi.
Sì, ma infatti, ripeto, secondo me la storia non va cancellata in virtù della tecnologia, anzi va salvaguardata. Senti, vorrei concludere un po' questa puntata, però per concludere questa puntata vorrei un attimo che tu ci dessi il tuo punto di vista per chi, diciamo, a favore di chi volesse venire un giorno a Hong Kong. Finita sta pandemia. Io mi sono scocciato di stare in Italia, non mi trovo più in questo paese, la mia azienda non mi piace, il lavoro qui non mi piace. Perché venire a Pechino, a Hong Kong, scusami, a Pechino? Perché venire a Hong Kong? Qual è il vantaggio? Perché lo consiglieresti, ecco?
Innanzitutto fammi fare una premessa. Qui puoi venire comunque, ma hai successo se sei una persona che ha voglia di, non solo che ha voglia di lavorare, ovviamente, ma che ha voglia di lavorare su sodo. Qui valutano tantissimo il fatto che fai il 110%, non il 100%.
Perfetto, quindi se sei uno che fa le 8 ore e fa casca la penna, lascia perdere,
Esatto,
non vieni proprio,
non è
ok?
probabilmente la città per
Diciamo che è
te.
molto competitivo, quindi c'è bisogno di.
Sì, il mercato è molto competitivo. Il mercato per quanto riguarda l'ambiente Microsoft in generale, quindi se sei una persona che lavora su tecnologie Microsoft, hai delle buone possibilità perché qui c'è una mancanza molto grossa di professionisti in ambito Microsoft. Quindi sicuramente se sei un professionista in ambito Microsoft, e hai delle conoscenze buone, qui puoi fare bene. Non è facile, non è facile comunque trovare un'azienda che ti sponsorizzi, perché come dicevo prima, non è che puoi venire e dici, vabbè, trovo lavoro. Devi trovare lavoro e trovare un'azienda che sia disposta a sponsorizzarti il visto. Se c'è la possibilità in realtà di venire qui ed aprire un'azienda per conto tuo, ma se apri un'azienda per conto tuo e vuoi autosponsorizzarti il visto, si parla di un investimento minimo di tipo 40-50 mila euro per cominciare. Quindi
Tanto per mettere piede a Hong Kong, insomma.
Sì, perché devi dire, devi dimostrare che hai, che hai non solo la capacità di sostenere l'azienda che stai mettendo su, ma anche che hai un piano di investimento per l'azienda, per cui ti dicono, vabbè, allora ti faccio il visto da investimento. Se vuoi un visto da lavoro, devi trovare qualcuno che te la faccia. E per trovare qualcuno che ti faccia il visto, appunto, devi dimostrare che non sei una persona che possono trovare qui tranquillamente. Quindi se pensi di venire qui a fare il cameriere, senza nulla togliere a chi fa il cameriere, però non ti prenderanno mai. Può essere il cameriere più bravo del mondo, ma qui di camerieri ce ne sono un milione.
Quindi devi avere già un lavoro specializzato proprio. Cioè,
devi essere una persona, un professionista, o un profilo alto, avere una specializzazione tra virgolette certificata. Quindi aver lavorato nell'ambito per un tot anni, o avere dei modi per dimostrare che tu sei capace in quello che, per cui ti stai proponendo.
Deve essere uno per cui vale la pena accettarti, mettiamola così. Cioè, esatto. Nel senso, non c'è qui a Hong Kong, va bene, puoi venire. Esatto. Sennò, se ce ne sono altri.
E poi devi essere preparato anche al fatto che qui non ci sono sindacati, non ci sono grosse associazioni o cose di questo tipo. Se tu performi, vai alla grande. Se domani non performi più, grazie, arrivederci. Se sei un residente, non è un problema, perché poi trovi lavoro domani. Qui trovare lavoro una volta che ci sei non è un problema. Ma se sei come me, per esempio, su un visto da lavoro, nel momento in cui vieni licenziato, te ne torni a casa.
Non puoi restare in attesa di trovare un altro lavoro per un po' di tempo, no?
Devi andare via, puoi trovare un altro lavoro, ma poi ritornare. Non puoi restare qui.
Hai
tipo 10 giorni.
Se in 10 giorni trovi lavoro, se no torna a casa.
Sì. In teoria in quei 10 giorni non potresti neanche trovare lavoro, ma se capita, lo fai un po' sotto banco. Però quella è una cosa da tenere in considerazione, perché se ti va male, ti va male.
Sì. Bisogna essere, diciamo, dei veri professionisti, e comunque persone che effettivamente, come dicevi tu, non hanno intenzione di venire là a bivacchiare. Cioè là c'è da camminare parecchio, da correre, insomma. Senti, ma il cinese quanto è difficile? Ma il cinese quanto è difficile da imparare?
Tanto. Io ci ho provato due volte. Ci ho provato prima col cinese mandarino, che è quello che parlano in Cina, che è leggermente più facile, e non mi è andata bene. Ho detto, vabbè, proviamo con l'altro. Ho provato col cantonese, che è quello che si parla qui, che è un po' più difficile. Che nel difficile è anche un po' più difficile, ma è estremamente difficile. O magari non sono io portato per impararlo, non lo so. Io non sono riuscito. So dire qualche frase, qualche parola. So dire al tassista, portami a prendere il traghetto. So ordinare qualcosa al ristorante, ma più di quello.
La spesa al supermercato la va a fare la tua compagna, insomma. Abbiamo capito.
No, quello la puoi fare in inglese. Poi tutte le targhette, normalmente tutto scritto in cinese e in inglese.
Ok. Te la cavi così, diciamo, te la puoi cavare, sì. Insomma. Si può sopravvivere. Senti, ma italiani quanti ne hai incontrati là?
Ma no, non tanti in realtà. La comunità italiana non è grandissima. Ora, non so dirti in termini di numeri, ma non è molto grande. E ci sono tantissimi francesi, tantissimi inglesi, ma gli italiani non ci sono tanti. Ne ho incontrati alcuni, sono rimasto in amicizia con qualcuno, però non ho... Se posso dire la verità, non ho degli amici italiani che vedo costantemente o niente di questo tipo.
Vabbè, perché di solito gli italiani, poi specialmente i napoletani, stanno sempre dappertutto, quindi io da buon napoletano, sai, mi aspetto sempre di andare, se vengo a Hong Kong, sentire qualcuno che parla napoletano all'angolo di strada, insomma.
No, ogni tanto magari qualcuno, no, passi per strada, senti parlare qualcuno in italiano, ma capita non molto spesso. La più grossa comunità per quanto riguarda i non cinesi sono gli inglesi e i francesi. Ce ne sono tantissimi.
Okay. Va bene, allora io intanto ti ringrazio per tutto questo tempo che ci hai dedicato per parlare, insomma, della tua situazione professionale, del paese dove ti sei trasferito, e dare qualche consiglio magari utile a chi vorrà un giorno trasferirsi a Hong Kong, perché passato il lockdown decide che l'Italia non gli piace più. E noi, se diciamo, sicuramente ci risentiremo per altri argomenti tecnici stavolta, altri podcast tecnici, perché non te la scansi, insomma. intanto ti ringrazio moltissimo e ti saluto di nuovo. Grazie Davide.
Figurati, piacere mio. Ciao a tutti.
Alla prossima, ciao a tutti.